File 2, pagina 8, capitolo 1. La Seconda Guerra Mondiale vista da Monselice, 1939-1943. Premettiamo alle vicende monselicensi alcune notizie storiche di carattere generale per facilitare ai lettori più giovani alla comprensione del particolare periodo storico a cavallo degli anni 40 del secolo scorso, nel quale operarono i protagonisti di questa storia. Maggiori informazioni sono contenute nei numerosi manuali di storia stampati in questi anni. Consigliamo A. Giardina, G. Sabatucci, B. Bidotto, Manuale di Storia, terzo volume, L'età contemporanea, Bari, 1996. G. Spini, Disegno storico della civiltà, terzo volume, Firenze, 1980. Uno sguardo all'Europa. Dopo un ventennio di propaganda delle ideologie nazista e fascista, la Seconda Guerra Mondiale ebbe inizio il 1 settembre 1939 con l'avanzata delle truppe tedesche oltre il confine polacco. Immediatamente la Francia e l'Inghilterra dichiararono guerra alla Germania. Mussolini, benché fosse stato sorpreso dall'iniziativa hitleriana che non rispondeva alle assicurazioni ricevute dalla Germania qualche mese prima durante lunghe e difficili trattative diplomatiche, si limitò a chiedere il consenso del Führer ad una dichiarazione di non belligeranza, per cui l'Italia, senza dichiararsi neutrale, annunciava di astenersi dal prendere iniziative belliche. Era l'inizio di un conflitto mondiale che avrebbe causato quasi 9 milioni di morti e cambiato radicalmente l'assetto politico del mondo. In pochi giorni, 9-28 settembre 1939, la Polonia fu occupata dai tedeschi. Stalin contribuì alla disfatta polacca siglando un trattato di amicizia russo-tedesco che prevedeva la spartizione dello Stato appena occupato dalla Germania e il controllo sovietico su Lettonia, Estonia e Lituania. La Finlandia, che rifiutò una imposizione analoga, venne attaccata dalla Russia e, dopo alcuni mesi di eroica resistenza, fu costretta a capitolare. L'Italia era stata colta di sorpresa dal precipitare della crisi. Allo scoppio delle ostilità, non aveva potuto far altro che annunciare la propria non belligeranza, giustificandosi con l'impreparazione ad affrontare una guerra di lunga durata. In effetti, l'equipaggiamento delle forze armate, già scarso e antiquato, era stato ulteriormente impoverito dalle imprese in Etiopia e in Spagna. Il crollo della Francia contribuì a spazzar via le ultime esitazioni di Mussolini e a vincere le resistenze di quei settori della classe dirigente che fino ad allora si erano mostrati meno favorevoli alla guerra. Anche l'opinione pubblica cambiò orientamento di fronte alla prospettiva di una vittoria da ottenersi con pochissimo sforzo, al massimo con qualche migliaio di morti da gettare sul tavolo della pace. Il 10 giugno 1940, dal balcone di Palazzo Venezia, il Duce annunciava a una folla applaudente l'entrata in guerra dell'Italia contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Le vicende militari iniziarono però nel peggiore dei modi. La guerra contro la Francia si concluse con pesanti perdite. Nel Mediterraneo la flotta italiana subì in luglio due successive sconfitte da parte di quella britannica. In Africa settentrionale l'attacco lanciato in settembre dal territorio libico contro l'Egitto dovette arrestarsi ben presto per l'insufficienza dei mezzi corazzati. Ai clamorosi successi militari dei tedeschi, Mussolini non aveva potuto contrapporre che azioni insignificanti. Per uscire dunque da questa sempre più evidente condizione di inferiorità, attaccò di sorpresa la Grecia 28 ottobre 1940, contando di potersene impadronire facilmente. L'attacco venne però respinto ed una controffensiva greca penetrò sin dentro l'Albania. Nel frattempo, un attacco di aerosiluranti inglesi a Taranto paralizzava la flotta italiana, colpendone varie navi da battaglia. Badoglio dovette abbandonare il comando. Al suo posto fu nominato il generale Cavallero. L'illusione di una guerra breve e vittoriosa si stava trasformando in una tragedia nazionale. Monselice durante la guerra, il podestà Annibale Mazzarolli. La città di Monselice, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, era saldamente governata dal podestà Annibale Mazzarolli. Uomo colto ed intelligente, lo definisce Celso Carturan, si dedicò con tenacia alla sistemazione del bilancio comunale. Apparteneva all'alta borghesia burocratica padovana, proprietario, col fratello, di una vasta tenuta a Conegliano. Si dilettava di musica e scriveva soprattutto di storia. Il Mazzarolli fu un cattolico convinto e un fascista perfetto, scrive Merlin, che volle riaffermare in modo addirittura teatrale la propria fede il giorno stesso del suo insediamento, recandosi prima in canonica e poi in municipio. Durante il suo mandato, 1927-1943, realizzò importanti opere pubbliche, ammodernando la città e le frazioni. Tra i progetti realizzati dal Mazzarolli segnaliamo la riorganizzazione del servizio del Corpo Volontario dei Pompieri, la riduzione a scuole elementari dell'ex canonica di San Martino, lasciata libera dal sacerdote che si sistemava in un'altra casa poco lontana, l'estensione dell'illuminazione elettrica alle frazioni cittadine. A San Cosma e a Monticelli furono costruite le scuole. Fu rifatto il ponte girevole in ferro che unisce le vie 11 febbraio e Riviera Belzoni. Fu sistemato l'ente autonomo Case Popolari, costruite due nuove pese pubbliche, trasferite le carceri nella sede in via San Stefano Superiore. Fu sollecitata e realizzata la costruzione della nuova strada di circonvallazione per eliminare il passaggio sempre più intenso per le strade del centro di autocarri e di pesantissimi autotreni che causavano non lievi difficoltà ai monselicensi. Ricordiamo, fra i provvedimenti edilizi podestarili di quel tempo, l'abbattimento della Sala Garibaldi per dare libera vista al Castello Cini e i restauri del Palazzo Ogivale, l'ex sede del Monte di Pietà, nel quale furono trasferiti sia la biblioteca comunale che l'ufficio post-telegrafonico, su progetto e direzione dell'ingegner Giobatta Rizzo. Questo lavoro, precisa Carturan, fu finanziato dal senatore Vittorio Cini, che mise a disposizione del comune notevoli capitali per la sistemazione edilizia della nostra città, che sarebbe divenuta, forse, un fatto compiuto se la guerra non ne avesse impedito la concreta esecuzione. C. Carturan, Memorie di storia monselicense, dall'unificazione alla Seconda Guerra Mondiale, a cura di F. Rossetto, Monselice, 1990. A causa di questo suo ossessivo rispetto della quadratura del bilancio, unito ad un carattere ribelle e non facilmente adattabile alla diplomazia necessaria per esercitare il potere, egli si creò molte inimicizie ed una latente impopolarità. Non viveva a Monselice. Giungeva ogni tanto da Padova o da Conegliano dove risiedeva. Non conosceva i suoi amministrati, né poteva essere da loro emotivamente coinvolto. Il consenso, per lui come per il Carturan, doveva in primo luogo venire dall'alto, in quanto entrambi si ritenevano fedeli servitori dello Stato. E spesso i segretari politici si lagnavano delle sue asprezze, del fatto che non teneva conto delle particolarità locali e non partecipava alla vita culturale e sociale di Monselice. Il Mazzarolli ricoprì la carica di podestà ininterrottamente per ben 16 anni. Negli ultimi anni diceva di sentirsi stanco, confida Celso Carturan nelle sue memorie, per la lunga durata del suo incarico, ma riteniamo che avrebbe continuato la sua attività ancora per qualche anno, anche per portare a termine i suoi progetti. Ma intervennero alcuni incidenti che lo convinsero a dimettersi. Nel 1942, infatti, si creò un dissidio tra lui ed il segretario federale. Pare che le cause della diatriba fossero estranee al mandato podestarile, ma come spesso accade, esse non poterono non ripercuotersi negativamente sul suo mandato amministrativo. La prefettura, per la tensione sopravvenuta nei rapporti tra il Mazzarolli e l'autorità politica del partito, non poté più ignorare le lagnanze relative al fatto che egli viveva lontano da Monselice. Era presente in municipio soltanto raramente, con la conseguenza di potersi solo in parte rendere conto delle esigenze cittadine. Alla richiesta del prefetto di assicurare la sua presenza in Monselice, almeno per qualche giorno la settimana, rispose col rifiuto di prendere tale impegno, preferendo dimettersi dal suo mandato. Monselice durante la prima fase della guerra. Fin dal 21 giugno 1940 aveva preso stanza a Monselice l'81esimo fanteria della divisione Torino. Ben oltre 4.000 soldati avevano letteralmente invaso il nostro centro, accasermandosi nei granai e in tutti i locali, disponibili e non, dando un senso di gioiosa vita alla città. Musica in piazza quasi ogni sera, concerti e spettacoli, marce giornaliere a passo romano, grande giubilo delle ragazze, più o meno giovani, che fraternizzavano anche troppo volentieri con i soldati. In campo della fiera era stato allestito per i soldati un piccolo teatrino all'aperto, frequentato anche dai monselicensi. Il 20 agosto 1940 il principe ereditario, accompagnato dal suo aiutante di campo e dai generali Zingales e Vercellino, venne a Monselice per passare in rivista le truppe residenti. La parata si effettuò nella località detta La Verta, di fronte al convento di San Giacomo, tra la strada provinciale e l'argine del canale. La cerimonia iniziò alle ore 9 e la sfilata avvenne a passo romano fra i canti della patria. Per volontà del principe nessuna pubblica manifestazione venne fatta in suo onore. Dal 17 al 19 settembre furono di passaggio per Monselice, con una giornata di sosta, i battaglioni della gioventù del Littorio di Padova, Trieste, Livorno, Modena, Bologna, Verona e della Sicilia, diretti a Padova. L'arrivo e la partenza furono salutati da cerimonie di grande solennità. In piazzetta San Marco, al momento della partenza avvenuta il giorno 19, su apposito palco presero posto tutte le autorità civili e militari, compreso il poeta futurista Marinetti, che a Monselice era riuscito a formare un gruppo di aeropoeti. Il saluto fu dato con canti, suoni e discorsi. Anche questa fu una delle solite parate organizzate dal fascismo, per tenere desto l'entusiasmo del popolo quale contropartita ai disagi della guerra, commenta il Carturan. Ma l'avvenimento più significativo di quel periodo è stato l'arrivo, il 7 ottobre 1940, di Mussolini a Monselice, per passare in rivista due grandi unità autotrasportate, le divisioni Pasubio e Torino, costituenti l'Armata del Po comandata dal generale Vercellino, che aveva in Monselice il suo quartier generale. L'amministrazione comunale preparò un'accoglienza strepitosa, senza badare a spese. Il duce arrivò alle 9.45. La città era completamente imbandierata, le scalinate del municipio, l'antistante piazzetta e le contrade che conducevano al campo della rivista rigurgitavano di popolo acclamante. All'ingresso della città erano ammassate le donne prolifiche, alle cui famiglie il duce elargì la somma di lire 20.000. La rivista ebbe luogo anche questa volta di fronte al convento di San Giacomo, tra la strada provinciale e l'argine del canale. Lo spettacolo offerto era davvero imponente. I soldati, scrivono i cronisti, immobili sugli autocarri serrati l'uno all'altro, davano l'impressione d'una massa compatta che luccicava ai raggi d'un sole magnifico. Il duce, passati in rassegna i fanti e l'artiglieria, salì sull'argine del canale, da dove, sul podio preparato, ammirò la gigantesca massa d'acciaio che si estendeva nella sottostante spianata ed assistette ai canti della marcia reale, di giovinezza e dell'inno dell'impero, intonati in coro da tutte le truppe. Sulla strada erano schierati molti dei frati del nostro convento e padre Egidio Gelen, insegnante di fisica nel nostro collegio missionario francescano, faceva funzionare un piccolo apparecchio radio di sua creazione, con l'altoparlante. Mussolini passò a piedi davanti alla schiera dei monaci plaudenti, sorridendo loro ed esclamando «Ecco i miei frati, così mi piacciono i frati». Si soffermò dinanzi a padre Giorgio, insegnante di filosofia nel suddetto collegio, e gli chiese di toccare il suo cordone quale porta fortuna. Padre Giorgio gli offrì il cordone, che Mussolini toccò con la mano, dicendo «Oggi sarà una bella giornata». Le spese relative alla cerimonia di quel giorno, compreso l'imbandieramento della rocca, furono sostenute dal senatore Vittorio Cini. L'entusiasmo manifestato dall'arrivo del duce non contribuì certo a migliorare la situazione economica dei monselicensi, che dovevano fare i conti con l'economia di guerra che aveva sconvolto l'attività produttiva mondiale. Tutto il sistema produttivo era condizionato dalle esigenze belliche. L'esercito italiano, impegnato in Russia, in Africa e nei Balcani, aveva bisogno di mezzi e materiali in misura sempre crescente e lentamente l'industria si adeguava ai bisogni militari. Molte piccole industrie non avevano più mercato ed erano costrette a chiudere, altre lavoravano solo per le esigenze del fronte. Si attivarono numerosi accaparratori che facevano sparire i prodotti di prima necessità come il caffè e lo zucchero, disponibili solo sul mercato nero. Anzi, fin dal 1940 iniziò a prosperare un mercato clandestino che fruttò facili guadagni a quanti lo esercitavano, nonostante le misure repressive subito messe in atto dalle forze dell'ordine. Aumentava il costo della vita ed aumentavano i tributi, mentre le paghe erano in diminuzione. Pagina 13.